Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nella nostra rubrica dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica. Eccoci ritrovati insieme, cari amici, e siamo come al solito guidati da Padre Giampio e da Mosè Fabbri e riprendiamo la nostra lettura, il nostro commento e la spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Prima salutiamo Padre Giampio e Mosè. Ave Maria.
Ave Maria, Antonio, cari ascoltatori, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti gli radioascoltatori. Ave Maria.
Allora, cari amici, abbiamo riunito di nuovo questo piccolo team, che si dice così, no? Per svolgere questo compito così gratificante, ecco, direi, della lettura, della spiegazione e del commento del Catechismo. Per coloro che hanno una memoria non cortissima, ricordo che ci siamo lasciati, cari amici, nel commentare il Decalogo, i 10 comandamenti, così come ci vengono prospettati dal nostro Catechismo compendiato, riassunto. E siamo appena entrati nello studio dell'ottavo comandamento. Tant'è vero che io adesso dico al nostro Mosè di rileggerci l'articolo col quale ci eravamo congedati la volta scorsa. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Antonio. Sì, l'ultima volta ci eravamo congedati con l'articolo 523 che dice: che cosa proibisce l'ottavo comandamento? L'ottavo comandamento proibisce la falsa testimonianza, lo spergiuro, la menzogna, la cui gravità si commisura alla verità che essa deforma, alle circostanze, alle intenzioni del mentitore e ai danni subiti dalle vittime. Il giudizio temerario, la maldicenza, la diffamazione, la calunnia che diminuiscono o distruggono la buona reputazione e l'onore a cui ha diritto ogni persona, la lusinga, l'adulazione o compiacenza, soprattutto se finalizzate a peccati gravi o al conseguimento di vantaggi illeciti. Una colpa commessa contro la verità comporta la riparazione se ha procurato un danno ad altri.
Benissimo, quindi come abbiamo ricordato anche in altre circostanze, il compendio del Catechismo abbraccia veramente un grande spettro di applicazioni a ogni comandamento. E quando abbiamo visto che non dire falsa testimonianza proibisce la menzogna, indirettamente si rifà anche a proibire a ciò che può danneggiare la reputazione altrui. E questo lo troviamo in questo secondo paragrafo, il secondo articoletto che ci parla del giudizio temerario, della maldicenza o della diffamazione, che stanno proprio a diminuire o distruggere la buona reputazione. Quindi i principali modi con cui si può nuocere, danneggiare la fama del prossimo sono appunto questo giudizio o sospetto temerario, questa detrazione o possiamo chiamarla anche una diffamazione esterna. E proviamo un po' ad analizzare questi aspetti. Innanzitutto, che cosa intendiamo per detrazione o diffamazione esterna? Detrazione è il parlare male del prossimo, dicendo, andando contro la giustizia, dicendo qualcosa che diminuisce o mette in cattiva reputazione l'onore e pregiudica la reputazione a chi si fa contro questa persona. E abbiamo diversi tipi di detrazioni che hanno un po' vari gradi. di malvagità, se vogliamo, gradi di cattiveria. E innanzitutto il primo è la calunnia, poi c'è la maldicenza e troviamo anche un altro aspetto che possiamo chiamarla la contumelia. Adesso un po' proviamo ad analizzare queste mancanze contro la detrazione. Che cosa indico col termine calunnia? Che cos'è la calunnia? È quando coscientemente, quindi con cattiva volontà, possiamo dire malignamente, io attribuisco al mio prossimo dei difetti che non ha o colpe che non ha commesso. Se io attribuisco dei difetti veri o dei difetti che una persona ha, sto facendo una mormorazione se la riporto ad altri. Ma quando questi difetti invece sono falsi, questo diventa non solo mormorazione, ma diventa anche calunnia. E questo peccato cadono tutti coloro che, avendo un po' di astio o di interessi contrari contro qualcuno, si sfogano col dire del male e a volte un po' una forma di vendetta o una forma perché mettendo in cattiva luce quelle persone vogliono trarre dei benefici. Pensiamo a tutti quelli che un po' vogliono fare lo sgambetto per la carriera, per il cammino di carriera, allora incominciano a sminuire i vari competitori, fanno un po' già questo qua mi sta superando nella mia maratona e gli faccio lo sgambetto, gli tiro un tiro mancino così e lo faccio inciampare attraverso questa cattiveria, questa malignità della calunnia. E fra tutte le specie di detrazione, la calunnia diventa la più grave perché pensa, con uno stesso mancanza offendiamo contemporaneamente tre virtù. Andiamo contro la carità, perché questa calunnia contiene l'odio, contiene la vendetta. Manchiamo contro la veridicità, la verità, perché è inclusa una menzogna. Andiamo anche contro la giustizia, perché toglie al prossimo il gran bene che è l'onore. Quindi è un peccato grave che dispiace molto al Signore, sia che venga fatta con una persona in particolare, sia che venga indirizzato verso un ceto di persone, quando si fa di tutta l'erba un fascio, come si suol dire. Fa conto una categoria che fa una persona di una categoria che fa questo, dopo uno che comincia a dire tutti fanno quest'altro, così diciamo si fa un'erba un fascio. Comunque, in ogni caso, va contro queste virtù della carità, della verità e della giustizia. Ed è molto famoso un po' San Filippo Neri che ci descrive quanto brutto e grave sia questo peccato e come dopo, come dice il compendio del Catechismo, esiga una riparazione che tante volte purtroppo non si riesce a fare materialmente. Crea dei danni questo peccato di calunnia. Che difficilmente a volte si può riparare. E vi ricordate come San Filippo Neri l'ha ricordato, l'ha insegnato a una sua penitente quella calunnia, come riparare la calunnia o i gravi che produce, i danni che produce la calunnia. Vi ricordate quel famoso pollo in confessione come penitenza da spennare? Una signora, una penitente, va da San Filippo Neri e si accusa di avere calunniato, di aver mancato contro questo peccato contro una persona. Allora, San Filippo Neri ascolta questa penitente, la confessa, l'assolve, ma gli dà una penitenza un po' particolare o un po' strana, diremmo, ai giorni nostri. Dice, lei prenda una gallina, poi incominci, una gallina morta, incominci a spennarla da casa vostra e me la porti qui, strada facendo, passando per il mercato, facendo questo percorso, così, e me la porta fin qua, fin quando non avrà terminato di spennarla. Poi butti le penne strada facendo. al periodo, all'epoca non c'era il problema di buttare le cartacce per terra, quindi insomma non mancava contro una buona etichetta di urbanità e di ecologia. Quindi si poteva buttare anche le penne per terra della gallina intanto che si camminava. A un certo punto questa penitente va a casa, si procura una gallina morta, incomincia a spennarla e strada facendo, comincia vai, 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 e lasciare un po' le penne cadere intanto che cammina. E arriva al convento, alla chiesa da San Filippo Neri, dice: Padre Filippo, ecco qua la gallina spennata, ho assolto il mio compito, fammica finita, mia buona signora. Adesso dovete andare a recuperare tutte le penne che avete sparso per terra. Dice: ma Padre Filippo, è impossibile. Oggi è una giornata molto ventosa e le penne le ha portate il vento a destra e a sinistra. Come faccio a recuperarle tutte? E San Filippo gli dice: mia cara signora, comprendete che quelle calunnie che avete fatto hanno avuto lo stesso effetto di quelle penne. Sono svolazzate a destra e a sinistra, sono state riportate di bocca in bocca. E quindi questo vostro dovere di ripararlo diventa molto molto difficile. Quindi pensiamo a volte quante mancanze davanti al giudizio di Dio dovremmo rendere conto di un dovere di giustizia non messo in pratica. Ci venga in aiuto la misericordia del Signore. Quindi però San Filippo Neri con la sua bella pedagogia ha illuminato molto su questo particolare della calunnia. E quindi penso che gli abbia dato anche quella medicina, la penitenza sommata ha l'effetto medicinale, quella medicina per fare in modo che dopo quella signora non si ammali più. Perché dice: la prossima volta, ma adesso devi fare così al posto della gallina spennata, non può spennare un po' dalla lingua tutte quelle penne cattive che escono fuori. Sì, Mosè.
Scusi padre, se, anche
Sì, vai
perché
tranquillo.
penso che le cattive notizie girano più in fretta anche, no, di quelle buone, no? Normalmente hanno questa estrema rapidità di diffusione.
È vero,
Per
hanno
cui.
una certa capacità di velocizzarsi le cattive notizie, sono un po'. Attraggono di più da girare e far rigirare. E giustamente dice: c'è bisogno che il calunniatore rapisce al prossimo un tesoro grande che è la buona fama di cui ognuno ha il diritto di avere, e quindi diventa un ladro e quindi praticamente deve restituire. Cosa fa il calunniatore? Il calunniatore un po' fa come il compito del demonio, perché la calunnia è propriamente il peccato del diavolo, perché il diavolo nell'Apocalisse viene chiamato l'accusatore e il calunniatore dei nostri fratelli. Pensiamo un po', dice, tu stai calunniando, tu ti stai un po' imparentando o stai facendo un po' un compito riservato al demonio, stai aiutando un po' il demonio a fare. E quindi vediamo che è una cosa molto molto ingrata e molto molto dispiacevole. Quando si tratta di materia grave, quando si dicono del prossimo cose gravi e non vere, generalmente è un peccato grave, un peccato mortale. Se la materia è leggera, oppure non c'era le tre consuete, la piena avvertenza, il deliberato consenso, allora la calunnia può diventare anche peccato veniale. Però è qualcosa di molto che dispiace molto a Gesù e che va anche riparato. Chi è calunniato, quindi, ha l'obbligo di non solo confessare il suo peccato, ma anche un po' da riparare la buona reputazione danneggiata. Come il ladro deve restituire la roba rubata, se vuole il perdono, così il calunniatore deve restituire la fama tolta al prossimo. E mi sembra di aver già raccontato forse quell'episodio che capita a Padre Pio. Era andato una persona nel Padovano a confessarsi Padre Pio e andava per chiedere, per intercedere per un fratello. Aveva il fratello che aveva un tumore in gola. E Quando vado a Padre Pio, la sua preoccupazione all'epoca, un po' tante volte per poter chiedere alcune grazie, così l'unico modo per poter parlare era prenotarsi per la confessione, e quindi tante volte si andava a confessarsi a Padre Pio, ma il vero intento era andare un po' per o sfogarsi o per chiedere grazie, così, quindi non per ricevere il dono della grazia sacramentale. E quindi la prima cosa è che quando si inginocchia e vede Padre Pio tutto emozionato, tutto contento di poter incontrare Padre Pio, dice: Padre, padre, c'è mio fratello che ha un tumore in bocca, in gola. E Padre Pio dice: E un tumore venga anche a te. E gli sbatte lo sportello in faccia. Hai visto gli effetti speciali che ci aiutano a realizzare. Pensate che il primo incontro con Padre Pio che cosa capita? Insomma, sbattuto da questo rimprovero di Padre Pio, un po' rientra in se stesso, capisce che un po' non si andava da Padre Pio per prendere in giro il sacramento, quindi decide di fare una buona confessione, un secondo tentativo. Dice: una volta che ti sei ben confessato, magari puoi chiedere anche dopo l'assoluzione qualche cosa a Padre Pio. Ritorna e cosa salta fuori? C'era un debito di peccato mai confessato da quando era giovane. E Padre Pio dice: Hai fatto. Lui forse ormai la coscienza l'aveva un po' soggiogato, un po' già nascosto, già messo nel dimenticatoio. Praticamente, cosa gli ricorda Padre Pio? Che da giovane lui lavorava con la famiglia, un giorno porta via i soldi dal cassetto della fabbrica, del negozio dove lavorava, però non dice che era stato lui, e il padre, che era il responsabile, il proprietario di quel negozio, di quella bottega così, accusa un cassiere. E lui sa che era accusato il cassiere, e dice quindi non prendo io la ramanzina. E quindi non so se viene anche licenziato, comunque venga nel cassiere, venne un altro dipendente innocente, venne accusato di questa mancanza. Non, certamente non aveva fatto una calunnia, cioè è stato quello là, quello no, però aveva taciuto la verità e aveva permesso che un innocente fosse accusato al posto suo. Quindi dice: A me mi è andata bene, nessuno sa cosa ho fatto, ma Dio vede. Anche Dio mi scruta e mi conosce, quindi tutti i nodi vengono al pettine. Padre Pio li accusa di questo, e li accusa che doveva riparare la cattiva reputazione con cui quella persona era stata incolpata, e così quindi andò a raggiungerla, a trovarla, si scusò, riparò e così. Quando ritornò finalmente per la confessione, fece una buona e santa confessione. E Padre Pio disse: Che cosa mi chiedi? E dopo poco tempo la malattia di quel fratello fu guarita. Dice proprio: Che bella cosa quando sinceramente, con grande pentimento, andiamo a inginocchiarci e piangere. Anche se non esternamente, le lacrime del pentimento del nostro cuore, diventiamo dopo intercessori, possiamo diventare. Abbiamo la possibilità di diventare mediatori, intercessori presso i nostri fratelli nella fede. Quindi è un dono molto, 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 molto grande ed è molto bello. Quindi, se con la calunnia ho dato dei danni materiali, anche questi vanno risarciti. Se ho causato solo danni spirituali, anche questi vanno risarciti. Se qualcuno per le calunnie sparse sul suo conto ha perduto la fiducia che godeva presso altri, e per questo ha subito delle perdite del guadagno, del lavoro, nell'impegno, anche questi vanno, sono danni da risarcire davanti alla giustizia di Dio. Il calunniato che diritto ha? Chi è calunniato ha sempre il diritto di esigere la riparazione dei danni morali e materiali che ha patito dal calunniatore. Ma insomma, dai, ormai adesso porgi l'altra guancia. No, per obbligo di giustizia e di verità, chi riceve la calunnia ha sempre il diritto di esigere questa riparazione dei danni che ha patito dal calunniatore. Quindi è un suo diritto. E per questo può ricorrere anche al potere civile, anche ai tribunali. Poi talvolta non ha soltanto il diritto, ma a volte anche il dovere di esigere questa riparazione. Quando magari si tratta di chiudere la bocca a chi seguita a calunniare o di conservare la reputazione per esercizio del proprio ufficio, dei propri incarichi, dei propri compiti. Quindi questo è un dovere stretto di giustizia di cui il calunniato ha sempre il diritto di esigere. Quindi è qualcosa della buona fama che ha il compito di poter recuperare. C'è anche adesso un altro peccato, oltre alla calunnia, che viene chiamata la maldicenza o la mormorazione, che è una seconda specie di detrazione. Io sto togliendo qualcosa. E questo consiste nel manifestare dei difetti occulti o delle colpe segrete del prossimo. Qual è la differenza tra la calunnia e la mormorazione e maldicenza? Con la calunnia sto dicendo delle cose false su qualcuno che danneggiano. Con la maldicenza sto dicendo delle cose vere, manifestando dei difetti nascosti o delle colpe non conosciute del prossimo e le sto un po' sparpagliando a destra e a sinistra senza un giusto motivo. Non c'è maldicenza in due casi. Quando i difetti che si raccontano sono già conosciuti da tutti, o almeno da molti, per esempio se uno ha rubato, è già finito sul giornale questa cosa qui, e da molti si conosce già il suo furto, non sarebbe peccato di maldicenza il parlarne. Oppure quando vi è un giusto motivo di manifestare gli altrui difetti nascosti. Ad esempio, uno è interrogato dal giudice come testimone e quindi deve dire tutta la verità. Così anche è lecito per l'utilità pubblica rivelare a un superiore, a un padre di famiglia, a un datore di lavoro, i disordini nascosti dei loro dipendenti, dei loro subalterni, perché vi mettono a riparo. Ad esempio, in piazza vedo che questo bimbo dice parla scorrettamente, parla volgarmente, usa la bestemmia, così me ne accorgo, è cosa buona andare a dire ai genitori, avvisare, perché loro sono i loro superiori, possono correggersi. Vedo in fabbrica uno che fa i brogli, non fa bene il suo dovere, insomma, così è giusto che venga avvisato il datore. Chi ha il potere di porre rimedio a questi disordini o queste cose sbagliate. Oppure so che questo qui che vende assicurazioni, mi sono accorto, bussa di porta in porta e mi accorgo che è un truffatore, sta vendendo aria fritta a peso d'oro e quindi è bene, è lecito mettere in guardia altre persone che non incappino in questo personaggio. Quindi non sto facendo qui nessuna maldicenza, ma sto mettendo in guardia contro, e quindi è qualcosa di lecito questo manifestare queste mancanze altrui. Come può capitare la maldicenza? Questo capita non solo con le parole, quando si manifestano a voce, quando si spiattellano un po' con le proprie parole, ma anche con tanti altri modi. Quando magari si vuol far sottintendere che quel personaggio è un poco di buono, è già anche questa considerata una mormorazione. Cioè, di quello lì preferisco non parlarne per sapeste che cosa combina. Non ho detto che cosa combina, ma ho già fatto una maldicenza. Potrei dire, ma guarda, non si può dire tutto su questo personaggio qui, ma sapessi quante ne ha fatte, sono già un po' maldicenza. E così anche con segni o con sorrisini e sarcasmi, ci sono tanti tanti modi di mancare contro questa maldicenza. E questa maldicenza, dice anche questo qui, è qualcosa che generalmente toglie un bene prezioso e tante tante volte può essere un peccato grave. Però questo peccato si misura nella gravità del male che rendo manifesto. Quindi se si rivelano mancanze, difetti gravi, il peccato di per sé molto spesso è grave. Se invece manifesto difetti leggeri, quello intanto che cammino per strada, ha buttato una cartaccia per terra, il peccato è solo veniale. Ancora, cosa possiamo dire? Quali obblighi ha chi si confessa di maldicenza? Beh, anche qui è obbligato a reintegrare nel miglior modo possibile la buona stima che ha fatto perdere nel prossimo. E anche questo a volte è tanto difficile. Però non è obbligato a ritrattarsi, perché la ritrattazione sarebbe bugia, questa invece spetta solo al calunniatore. Però deve trovare le occasioni che si presentano per dire bene di coloro dei quali si è detto male, facendo magari risaltare qualche buona dote, qualche buon merito. Ancora, dopo la calunnia e la mormorazione o detrazione, c'è un altro termine che viene chiamato la contumelia, ed è un altro modo in cui si offende l'onore del prossimo. Per questo è un insulto fatto a qualche persona in sua presenza, con parole o con fatti. Ad esempio, è contumelia l'insulto fatto a qualche oggetto che rappresenta o ricorda quella stessa persona, come potrebbe essere un ritratto o una statua. E qual è la differenza tra questa contumelia e la maldicenza? La maldicenza attacca la reputazione del prossimo, mirando a rovinare la buona opinione che gode. La contumelia invece offende direttamente l'onore. Quindi la maldicenza avviene con persona lontana, la contumelia si fa con la persona in presenza. Quindi è una mormorazione con l'accusato, con l'interessato lì presente. Quindi la contumelia è quando qualcuno gli si danno dei cattivi titoli, dei cattivi nomignoli, dei cattivi, insomma, si dà, viene detto, lo si battezza come un poco di buono. Tu sei un ladro, sei un bugiardo, un farabutto, così. Ma sono tutte cose che feriscono con sarcasmi, con rifanciargli i suoi difetti. Questa è contumelia e mettere qualcuno in ridicolo, in caricatura, schernirlo, insomma, deriderlo. Tutte queste cose sono un po' classificati i peccati di contumelia. Che cosa mi dice ancora questo peccato? Questa contumelia è grave ed è peggiore della semplice detrazione, perché dice Gesù: chi avrà detto a suo fratello racca, vile, abietto, sarà reo colpevole; chi avrà detto stolto sarà reo di fuoco. Quindi offendere qualcuno direttamente è qualcosa che dispiace a Gesù, è qualcosa che sporca la nostra anima. E questo peccato diventa più o meno grave a seconda delle parole o degli oltraggi, degli atti oltraggiosi che feriscono la dignità di quella persona oltraggiata. Quindi può diventare grave se diretta ad esempio a superiori, un figlio che dice delle cose brutte verso i genitori, si può diventare un scopo superiore, datore di lavoro, insomma, alle autorità. Sono peccati che man mano diventano gravi per questa natura. Che obbligo ha chi si confessa di questo peccato di contumelia? Quindi chi ha ingiuriato altri con parole o con atti è obbligato a riparare l'offesa e i danni recati al prossimo. E questa offesa si ripara col chiedere scusa alla persona oltraggiata e col dimostrare un ossequio proporzionato alla sua condizione. Smette questo obbligo quando c'è stato il compenso dell'ingiuria, cioè quando l'offeso si è vendicato o con parole o con fatti, quindi l'oltraggio è stato vicendevole. Quando si è fatto l'occhio per occhio, dente per dente, di per sé uno cessa l'obbligo di riparare. E quando l'offeso ha ottenuto la riparazione per mezzo di un giudice. Quindi chi viene offeso con contumelie, anche lui ha il diritto di chiedere soddisfazione e se non lo ottiene non deve vendicarsi, deve sopportare le ingiurie per amore di Gesù. E queste sono un po' queste diffamazioni esterne di cui un po' abbiamo visto, tra cui la calunnia, la detrazione, la mormorazione e la contumelia.
Padre,
Penso. Sì, Mosè. Vai
scusi, non ho sentito terminare, attendo.
pure, Mosè.
Leggevo in questi giorni appunto anche di una bella omelia del Santo Curato d'Ars sulla maldicenza, che insomma ammoniva il fatto che è un peccato, diciamo, molto più frequente di quello che magari noi possiamo pensare, perché appunto diceva che quando poi diciamo, si parla male, quasi sempre si aggiunge qualcosa e si aumenta anche il male che si dice del prossimo. Per cui c'è, e aggiungeva anche che una cosa che passa per molte bocche non è più la stessa, e addirittura diceva che colui che l'ha detta per primo non la riconosce più, tanto è stata cambiata. È aumentata, ecco.
Eh sì.
E concludeva severamente con la sentenza che dice che ogni calunniatore è un infame. E poi citava una massima dei padri della Chiesa, dove appunto secondo appunto dicevano che bisognerebbe scacciare i maldicenti dalla società degli uomini come se si trattasse di bestie feroci. Per cui sì,
E fa comprendere questa
esatto.
bruttezza di questa, perché è un po' un avvelenare l'aria che si sta respirando, si sta riempiendo di cattiveria la lingua, i pensieri, i giudizi e le orecchie di coloro che ascoltano queste cose nefaste e brutte.
Che dice padre, facciamo una pausa, siamo in
Molto
orario?
bene. Penso che l'orario sia quello giusto. Grazie.
Sì, perché forse Antonio ha qualche problema tecnico, per cui se non c'è, comunico io il numero.
Benissimo, vai Mosè.
Siamo nella mattinata del mercoledì e siamo in diretta. Ora faremo una piccola pausa e chi vorrà fare delle domande a padre Giampio può chiamare allo 0825 444 391. Utilizzando lo stesso numero può scrivere anche su WhatsApp. A tra poco, Ave Maria. Ave Maria, eccoci di nuovo in diretta dopo questo stacco musicale. Sembra che Antonio non riesca a risolvere i problemi tecnici. Padre, le volevo. Padre, mi sente?
Sì,
Sì, scusi.
fatelo pure, ma già.
Leggevo sempre anche in questi giorni un bel passaggio che faceva Don Giuseppe Tomaselli, appunto, sempre.
Ave Maria, mi sentite?
Ecco, sì, Antonio.
Ave Maria? Ah, mi
Ave
sente,
Maria
scusami, ma
Antonio,
se
Ave
non
Maria
so, ho
Antonio.
dei problemi tecnici, sì.
Benissimo.
Volevi intervenire, dire
Come
qualcosa,
padre?
Antonio?
Sì, ecco, volevo intervenire, purtroppo ho avuto dei problemi tecnici qui di trasmissione. Padre, io ho seguito con molta attenzione, no, tutto il discorso della calunnia, della contumelia, della diffamazione, vedi, tutti questi termini che abbiamo anche chiarito, perché insomma, spesso non pensiamo che sono dei sinonimi, no? La contumelia, per esempio, sì, adesso ho capito bene di che cosa si tratta. Ma siccome poi dopo l'osservazione che penso possiamo fare tutti, no? Che viviamo un po' nella società della contumelia, no? Viviamo nella società della diffamazione, cioè ci sono proprio dei media, no? Che hanno come loro professione quella di diffondere fake news, di offendere le persone, di sbattere il mostro in prima pagina, eccetera, eccetera. Allora, la domanda che ti facevo è questa qui, è molto semplice, tutto sommato. Per un calunniatore, per un diffamatore, eccetera, eccetera, che non possa riparare, a quanto fatto, diciamo, no? Abbiamo sentito il caso di San Filippo Neri, eccetera. Posso dare questo consiglio, no? Cioè di far dire una messa di riparazione. Ecco, si può fare questo, nel senso che è un sistema per riparare in modo ultramondano, ecco, in modo spirituale a quello che non si può riparare in maniera materiale.
Beh, una grande cosa bella far celebrare una santa messa di riparazione. Devo pensarci, non so dirti se soddisfa, ho dei dubbi che possa soddisfare, nonostante il valore infinito così non c'è un risarcimento del buon nome o della cosa danneggiata. E penso che piuttosto che niente, molto meglio così, se proprio uno non può fare altro così, però. Non so se a volte un non potere sia anche un non volere, perché veramente diventa brigoso. E tanto di più se uno anche continua dopo nel suo modo di fare. Però chiaramente, come dice, far celebrare una santa messa di riparazione così è qualcosa di molto buono, di cui applichiamo il sangue preziosissimo di nostro Signore Gesù Cristo, che abbia misericordia di noi, che ci faccia mettere. Una bella utilizzare le due serrature che il buon Dio ci ha dato, quello dei denti, la serratura d'avorio, e quello delle labbra, la serratura ermetica, per non dire più certe cose che sporcano il tappetino della nostra lingua e che deve essere fatta solo per lodare il Signore e per riceverlo con una lingua pulita e un'anima candida.
Benissimo, grazie padre, perché diciamo capitano nella vita soprattutto persone magari che abbiamo offeso negli anni precedenti, magari adesso non ci sono più, ci sono soltanto i loro figli, ma chissà dove sono, per esempio, no? No, quello che mi colpisce, devo dire, no, è che interessa anche la mia persona. Io ricordo nella mia gioventù, avevo soltanto 14 anni, ti dico questo proprio così, no? Come padre e quindi anche come confessore. È capitato magari che uno graffiasse o desse un urto a un'automobile, io, e che non ha mai confessato di questa ammaccatura e che di questa ammaccatura sono state incolpate altre persone che però non credo abbiano subito più di tanto, no, come danni. Però adesso ripensandoci, una cosa che è avvenuta insomma una cinquantina d'anni fa. E adesso queste persone non ci sono più. Allora, io ti dico che ho fatto celebrare una messa per eventuali danni, diciamo così, no? Che queste persone che, siccome io ho taciuto, non ho detto a mio padre che ero stato io, che ero 14enne, quindi ne ho combinata più di una, oltre ad aver danneggiato la macchina, no, ho fatto un atto di pirateria, non so come chiamarla. Però ecco, questo lo dico, sai perché? Perché l'altro. Quando tu parlavi di questo fatto che tacendo, no? Comunque tu danneggi delle persone, ma siccome io non avevo il coraggio di confessare a mio padre che ero stato io a dare quell'urto all'automobile,
Per non
adesso io
buscarle,
per non buscarle, diciamo pure come stanno le cose. Quindi è vero, no? Vedi, perciò dico che questo. Catechismo, no? Spiegato così, no? Perché magari ci portiamo appresso dei fardelli che neanche sappiamo, no? Ecco, dei quali neanche ci rendiamo ben conto. E invece l'accusatore, ecco, non commette il nostro stesso errore. Lui poi nel momento del giudizio, questo dobbiamo dirlo, no? Tira fuori dalla manica tutti questi assi. Diciamo, l'accusatore dei nostri fratelli, colui che accusa i nostri fratelli giorno e notte. Quindi, ecco, ci sono delle situazioni alle quali, vedi un po', no? Possiamo riparare fino a un certo punto.
Eh sì, eh sì. E poi penso anche che questo compito di accusatore sia anche l'accusatore menzognero, perché davanti al giudizio di Dio ti riporterà tutto per filo e per segno, anche quello spaghetto che hai sprecato, che ti è caduto dalla pasta come quel San Crispino gli rinfacciava. Ma penso che nel momento dell'ultimo attacco finale, nel momento dell'agonia, ti porterà tutte queste cose proprio per portarti alla disperazione. Ah, guarda che non è confessato questo, guarda queste mancanze. Come capitò un grande santo, non so se era Sant'Andrea d'Avellino, che ebbe una grande furiosa lotta proprio in punto di morte, in cui l'accusato così e dice: no, questo l'ho già confessato, ah, ma di questo ne ho fatto penitenza, ah, e di questo no, non l'ho confessato. Lui
Vedi
tirava
un po', eh?
Sì, il bugiardone proprio come veramente così. Quindi diciamo che queste cose qua ci possono aiutare per rinfrescare la nostra memoria, il nostro esame di coscienza, per vedere se ancora qualcosa c'è ancora da sistemare e da mettere davanti al giudizio della misericordia di Dio, perché questo, finché siamo su questa terra, è il tempo della misericordia. Terminata questa vita, è il tempo del giudizio e sarà strettissimo. Questo è
Esatto,
il
esatto.
tempo dell'infinita misericordia, ma terminata qui inizia il tempo della giustizia, in cui il Signore viene come giusto giudice. Quindi dobbiamo approfittare ogni cosa a suo tempo. Dice verità della verità, oggi c'è un tempo per questo, un tempo per quello. Questo è il tempo per approfittare della misericordia infinita di nostro Signore, per pentirci, fare una buona confessione e rimetterci come piace a Gesù, come piace Gesù.
Benissimo, allora Mosè mi sembra che ha qualcosa di interessante da proporci.
Dici Mosè, Ave Maria.
Ave Maria, padre, è arrivata una domanda che chiede: c'è qualche correlazione tra dire il male e maledire?
Beh, io dico il male nella calunnia, nella mormorazione e lo lego a rubo l'onore. Il maledire potrebbe essere più nella forma della contumelia. Quindi sto dicendo, ma lì è per maledire, strettamente parlando, è un mettere, un augurare il male con un più o meno potere di trasferire come la benedizione, benedire. Ti do qualcosa di buono attraverso una benedizione che fa un sacerdote mentre impartisce la benedizione o di devozione o una benedizione nell'assunzione sacramentale o al termine della messa, quindi influisce con una grazia positiva. Il maledire, che dopo ha tutte le sfaccettature dopo della collaborazione con quelli dei piani di laggiù che puzzano di uova marce, quelli della Cornovaglia, è un qualcosa di augurare il male, augurare, dire qualcosa di male perché crei questo male un cattivo influsso. Quindi, non è, il maledire è fare, è dare qualcosa, scusa, il dire male è un dire, offese. Il maledire, potremmo dire, è un cercare di arrecare un danno spirituale a chi gli si vuole il male. Chiaramente possiamo trovare il minimo comune denominatore o qualcosa che l'associa, che è sempre qualcosa che parte da laggiù, che non è mai qualcosa che piace al nostro Signore Gesù. Quindi come
Grazie.
correlazione è
Certo.
pienamente.
Certo.
Ci dicevi Mosè
Oh,
di prima
padre.
invece. Sì, Antonio.
Padre, scusami se sai, sulla scia dei pensieri poi dopo vengono le domande, né? E se uno è testimone, cioè se uno assiste, come assistiamo a delle contumelie, a delle offese, a delle sì, vabbè, quando volano le parole di offesa, la contumelia e vabbè. Ma insomma, anche questo fatto magari di leggere, no? Le riviste che vivono di queste cose qua, anche qui significa poi essere un po' complici o no? Dobbiamo, cioè, non vorremmo essere, come si dice, esagerati, né? Però voglio dire, complici magari perché rimaniamo indifferenti o addirittura. Piace sentire, no, come fa certe volte guardando certi programmi televisivi.
Giustamente penso, Antonio, se vado a comprare una rivista che mi racconta tutti i scandali di
Le
destra e
novelle
sinistra,
2000.
adesso insieme a tanti altri titoli oltre a questo qui, così, chiaramente quando vado a acquistare, a prendere queste cose qui, sto contribuendo perché loro vivono di falsità, vivono di scandali, vivono di queste pettegolezzi, di queste cose qua. Io do sfogo la mia curiosità e quindi li finanzio perché dico sì, sono affamato di questo marciume, di questo fango, grazie per darmi questo fango. Chiaramente, cosa? Infatti sarebbe una cosa fare una resistenza passiva, evitare di comprare, di leggere queste cose qua, evitare di guardare questi programmi o televisivi o così che vivono di cattiveria o di falsità. Mi ricordo che c'era un tempo in America un'armata che si chiamava così di cristiani un po' associati che un po' dava le linee e diceva questo programma così lo disertiamo e così loro vedendo degli audience che calano e chiaramente cambierebbero genere, però purtroppo loro vedono che così facendo l'audience aumenta, quindi abbiamo
Sì,
una
sì, sì.
certa responsabilità. Chiaramente non è se spengo io quel programma lì che li cambio, però sono una piccola gocciolina che dico no, non mi associo ad ascoltare queste bagianate o queste cose che vanno contro
Però per dire che questo qui è un po' un campo minato, cioè anche rimanere indifferenti oppure egoisticamente tacendo, no? Senza prendere le difese, eccetera. Anche in quel caso lì tu non fai qualcosa di moralmente accettabile, ecco.
Beh, almeno penso dovrebbe essere uno spegnere o evitare di utilizzare quelle cose lì. Sì, magari diciamo, le ho comprate io, vado lì al bar e ci sono queste qui, oppure mi ricordo quando ero piccolino che si andava dall'acconciatore, si
Al
andava
barbiere, da
al
classico.
barbiere, allora c'erano un po' tutte di queste riviste, poi non so, anche quando a volte accompagnavo la mamma, ancora di più forse, così che si aspettava da piccolini, così che la mamma finisce o interminabili dalla parrucchiera così perché non poteva
Sì.
lasciarti a casa da solo perché era lì in giro dalla proprietà. Insomma, quando devo ci metto? Sono queste riviste, ricordo tutte cose di un po' di scandali o anche mi viene
Sì,
in mente
bravo,
forse anche
scandalistica, scandalistica.
dai
Sì.
dentisti o così, sono sale
Dai dentisti.
d'aspetto. Mi ricordo anche dei dottori, dei medici, quando c'erano cose per andare a fare delle terapie così, si aspettava delle ore. Mi ricordo c'era qualche rivista, mi ricordo che c'erano 2 pagine di barzellette della speciale, tante cose, però tante altre invece sono delle cose che non erano confacenti all'insegnamento cristiano.
Cioè, tu vai lì per il mal di denti e esci con il mal dell'anima, diciamo.
Eh sì, purtroppo può capitare anche questo, perché chiaramente
Ok.
queste sono, magari anche questi dottori qui sono riviste che gli danno in famiglia così, giusto per ingannare il tempo, però purtroppo, ci potrebbe essere qualcosa di più buono, formativo, educativo, piuttosto che tante panzane.
L'ultima cosa, padre, scusami se rubo magari anche un pochettino la parola a Mosene, ma volevo dire, se per esempio i commenti o diciamo pure la maldicenza, no, avviene verso entità abbastanza impersonali, tipo lo Stato, no? Quante volte abbiamo sentito, no, Peppone e, no, e come si chiamava lì,
Don
no?
Camillo.
Io, è Don
Don Camillo.
Camillo, scusami. Peppone e Don Camillo, no? Per esempio uno dice i comunisti, no, mangiano i bambini, per dire, no? Oppure lo Stato ladrone, no? Ecco, queste cose qua hanno un loro peso, padre, oppure non, no?
Beh, dice nostro Signore, dovremmo rendere conto di ogni parola inutile, di ogni parola oziosa, tanto di più se sono parole denigratorie.
Sì, ho capito.
Chiaramente, tante mancanze di questo, di quell'altro ci sono. Non possiamo fare tutto un erbo un fascio, però un po' una critica libera o così sparare a tutta così non è neanche quella la cosa giusta. Però chiaramente bisogna dire il male è quello che è male, non è neanche tacere o fare come lo struzzo che mette la testa, quindi vabbè tutto, o le 3 scimmiette. Che uno si tappa gli occhi, uno la bocca e uno le orecchie, però denunciare il male come male per cercare di correggerlo e di non lasciarsi da questo contaminare.
Benissimo, quindi ecco, utilissima puntata del nostro appuntamento col catechismo. Non so se Mosè vuole aggiungere qualche cos'altro ancora.
Ci parlava di un libretto di padre
Sì,
Tomaselli.
leggevo appunto questa cosa molto sottile di Don Giuseppe Tomaselli, appunto, che ha un libretto dei peccati della lingua, e nel capitolo dedicato alla maldicenza. Scriveva appunto che vengono commessi 3 danni morali. Il primo lo reca il maldicente all'anima propria, poiché commette il peccato. Il secondo lo fa a chi ascolta la maldicenza, il quale pecca a sua volta, e il terzo a colui del quale si parla, a cui si toglie l'onore.
Wow.
Sì.
Effettivamente, padre, cosa dice? Cioè, per cui anche chi ascolta, che purtroppo cioè, è lì, ma ascolta e magari potrebbe dire: ma non è così perché, o se è così, in quel momento ho avuto, non so, ha subito una forte tentazione, non so come a volte per debolezza non ho saputo resistere, non lo so, ecco, potrebbe essere un per non
Mi
cadere.
ridici Mosè, per favore, la seconda, quindi. Il
Infatti.
secondo danno, me lo rileggi, grazie.
Il secondo lo fa a chi ascolta la maldicenza, il quale pecca a sua volta e non scriveva altro, e il terzo a colui del quale si parla, a cui si toglie l'onore.
Eh sì, perché avrei come un peccato di scandalo. Io ti sto dicendo una cosa cattiva su quella lì, tu non intervieni. Così ti rendi complice un po' della mia cattiveria, del mio peccato.
Però se io,
Sì.
scusi padre, se però io ecco appunto dico, ma guarda, se vede che in quel momento, non so, ha subito una tentazione troppo forte, per cui diciamo, si cerca di non,
Di smorzare.
Sì, esatto, non di minimizzare, di dire per carità, no, che dico non è il peccato, però dico magari in quel momento ho avuto questa tentazione.
Innanzitutto, quello dopo lo vedremo anche bene nei giudizi, nei sospetti temerari, giudizio interno e così, e temerario. E chiaramente noi non abbiamo la possibilità di vedere, noi vediamo le azioni esterne, ma non vediamo col cuore con cui uno fa questa cosa qui. Quindi almeno su questo dovremmo giustificare sempre o portarlo un po' su queste cose, quando ci vengono dette cose brutte di questo, di quell'altro, dire, guarda, su per queste cose dobbiamo pregare. Non
Certo.
possiamo intervenire, non possiamo cambiare questa cosa qua. Al momento che ci rimane un'arma fondamentale che è la preghiera. Però sì, riceverla passivamente, queste cattiverie così, è interessante pensare come possono danneggiare le mie orecchie, possono infangarle. Quindi non mi dire queste cose qua, non mi raccontare queste cattiverie qua, perché le mie orecchie, il mio udito ne risente. Sono frequenze dannose per le mie antenne, perché voglio dire il canto angelico, e questo qui invece mi mette un po' il fango e il cotton fioc nelle orecchie e non sento più i canti giusti.
Cerume spirituale, diciamo così.
Molto, molto adeguato.
Sì.
Quindi attenzione al cerume spirituale che
Cerume
possono
spirituale.
intromettermi. Era bello quando facevo un esempio dell'adulazione, cosa portava l'esempio della capra. La capra è l'esempio dell'adulazione, perché dice, quando trova i frutti, li lambisce con la lingua e dopo li fa seccare, non li rovina. Fa conto che quello lì, quel cerume spirituale, è questo qui che mi ha messo un po' di questa saliva marcia, così mi infila il suo cerume nelle orecchie, mi infila. E quindi mi crea un danno acustico non indifferente. Sai che sono, adesso voglio dire che le campane suonano troppo forte, creano danni acustici. Anche chi fa le mormorazioni, le cattiverie troppo forte, mi dà dei danni acustici che bisogna un po' correggere.
Quindi beato colui che stritura le orecchie per non udire il male, insomma, come dice
Ah,
il
bene,
profeta.
giusto il salmista, sì. Molto molto appropriato, Antonio, questa appunto. Quindi siamo addirittura d'arrivo, se
Ok.
siete d'accordo,
Sì.
concludiamo con un'Ave Maria e una
Sì.
benedizione. Che il Signore ci aiuti sempre
Sì.
più a utilizzare la nostra parola per il bene, per il vero e per glorificare Dio e per esercitare la carità e la verità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
E la benedizione, il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari radioascoltatori, da parte
Amen.
di Antonio, Mosè, Frangiampia, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Credo in un nome Deus, Padre omnipotente.